Radio Giornale.
L'accordo tra Putin e Erdogan, Mosca e Ankara controlleranno insieme la zona al confine turco-siriano, altri 6 giorni ai curdi per abbandonare completamente l'area. Verso un nuovo rinvio della Brexit, l'invito di Tusk ai 27 dopo il no del Parlamento britannico all'approvazione in tempi strettissimi dell'accordo sulla Brexit. Il matrimonio mancato tra Sunrise e UPC, tutto rimane come prima, a rallegrarsene l'associazione svizzero-tedesca dei consumatori. Non solo verde, non solo rosa, ad emergere dalle federali di domenica, anche l'onda dell'astensionismo. Se ne parlerà a Modem. Bashar al-Assad ha dato il proprio sostegno all'accordo tra Russia e Turchia sul futuro del nord-est della Siria, lo fa sapere il Cremlino dopo una telefonata tra il presidente Putin e il suo omologo siriano, ancora 6 giorni ai curdi per abbandonare completamente l'area. I dettagli con Lorenzo Trombetta.
Dopo essersi spartite la Siria nord-occidentale, Russia e Turchia procedono con la spartizione anche di quella nord-orientale, priva ormai dei soldati statunitensi. Questo dopo l'avvenuto ritiro delle forze curde alla scadenza dei 5 giorni di cessate il fuoco concordato da Turchia e Stati Uniti. Dopo un negoziato faccia a faccia durato diverse ore, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin hanno ieri sera raggiunto un accordo in 10 punti che regola lo statuto delle truppe turche, delle forze curdo-siriane, dell'esercito di Damasco e della polizia militare russa. Il memorandum prevede che l'area lunga 120 km e profonda 30, coinvolta nell'offensiva turca tra Tel Abyad e Ras El Ain, rimarrà pienamente sotto controllo turco, senza alcuna presenza curda. Le zone a est e a ovest di questo rettangolo di territorio frontaliero passano per il momento sotto controllo russo e governativo siriano. Entro le prossime 150 ore, 6 giorni, le milizie curde dovranno evacuare anche da queste zone, in particolare dalle città simbolo di Kobane, Manbij, Tel Rifat, a ovest e a est del fiume Eufrate. Dopo questa fase di tregua, Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio siriano. Resta esclusa Kamishli, la capitale dei curdi siriani, dove tra l'altro si sono ammassati in questi giorni centinaia di migliaia di sfollati.
Si profila un ulteriore rinvio della Brexit, questa è infatti la raccomandazione del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ai 27 Stati membri dell'Unione. La mossa dopo che il Premier britannico Boris Johnson ha deciso di sospendere l'accordo raggiunto con Bruxelles, questo in seguito alla bocciatura da parte del Parlamento della sua approvazione in tempi brevissimi. In redazione Thomas Pagini.
Boris Johnson ha cantato vittoria, lasceremo l'Unione Europea con questo accordo, ha detto alla Camera dei Comuni, riferendosi al voto che dà un via libera di massima all'intesa negoziata da Londra con l'Unione Europea. Ma il Premier britannico ha dovuto soprattutto incassare una pesante sconfitta. Con 322 no e 308 sì, il Parlamento ha infatti bocciato la sua tempistica, una maratona di 3 giorni che gli avrebbe permesso di portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea nei termini promessi. Devo esprimere il mio disappunto per il fatto che la Camera abbia ancora una volta votato per ritardare, invece di approvare una tabella di marcia che avrebbe garantito un'uscita con accordo il 31 ottobre. Adesso ci troviamo confrontati con maggiore incertezza. Spetta all'Unione Europea decidere come rispondere alla richiesta di più tempo, così Johnson, che ha annunciato colloqui e congelato la discussione sul suo accordo in Parlamento. Poco dopo, il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha risposto via Twitter, annunciando che chiederà ai 27 leader di accettare la richiesta di una proroga attraverso una semplice procedura scritta.
A quali strategie si prepara ora il settore elvetico delle telecomunicazioni? A chiederselo molti esperti dopo l'annullamento dell'assemblea assemblea straordinaria degli azionisti di Sunrise di oggi, che avrebbe dovuto decretare la mega fusione con UPC. Della mancata conferma c'è intanto chi si rallegra, sono i rappresentanti dei consumatori, come ci dice Alessia Fontana.
Bloccati o archiviati per sempre i piani di fusione di Sunrise con l'operatore via cavo UPC, ora tutto ritorna alla situazione iniziale. Meglio così, commenta l'organizzazione svizzero-tedesca dei consumatori, Consumentenschutz.
Per noi è importante
È essenziale che ci siano più operatori che partecipano al mercato, ci dice la sua direttrice Sara Stalder, e non importa se i servizi offerti non sono uguali, con la fusione si sarebbero creati due grandi concorrenti, Sunrise UPC e Swisscom, con poco spazio restante per le altre società del settore. Una mega fusione mancata che avrebbe segnato la storia delle telecomunicazioni in Svizzera, per la quale, facciamo notare, la Commissione federale della concorrenza aveva comunque dato il suo nulla osta. Un avallo senza riserve che Stalder ha faticato a capire. Si sarebbe creato un duopolio, come già lo conosciamo nel commercio al dettaglio con Migros e Coop, e in un mercato ristretto e poco dinamico anche i prezzi avrebbero finito per uguagliarsi. Non sarebbero dunque necessariamente scesi, anzi. Oggi si ha ancora la possibilità di scegliere per ogni servizio telecom l'operatore che si preferisce. È una libertà preziosa, ricorda Stalder, che sarebbe negata ad un cliente se si ritrovasse bloccato presso un unico operatore senza avere offerte alternative.
Sull'appartenenza di Mutier al Canton Berna o al Giura si tornerà a votare, ma prima andranno adottate nuove misure affinché, a differenza del 2017, tutto si svolga con la massima regolarità. E quanto ha stabilito la conferenza tripartita che riunisce la Confederazione e i governi cantonali bernese e giurassiano. Da Berna, Mattia Serena.
L'attesa riunione della tripartita si è tenuta lunedì sera. Su una cosa tutti sono d'accordo: bisogna tornare a votare. Le autorità di Moutier propongono il 21 giugno. Tecnicamente è una data possibile, ma dipenderà dai provvedimenti che verranno decisi dalla tripartita e che ovviamente dovranno essere discussi con il comune di Moutier, ci spiega Jean-Christophe Geyser, responsabile della questione giurassiana all'Ufficio federale di giustizia. Provvedimenti che dovranno evitare le irregolarità all'origine del clamoroso annullamento del voto di 2 anni fa, in particolare alcune prese di posizione del sindaco di Moutier e spostamenti di domicilio sospetti avvenuti poco prima del voto, aspetti che non rientravano nelle competenze degli osservatori federali presenti nel 2017 per sorvegliare svolgimento del voto e conteggio delle schede, un dispositivo federale che però, punto questo deplorato dalla ministra di giustizia Karin Keller-Sutter, è stato anche strumentalizzato. Talvolta si è utilizzata la presenza degli osservatori federali per affermare che la votazione doveva quindi per forza essere stata regolare, afferma Geyser, una critica che va all'indirizzo dei separatisti. Alcune misure sono già state annunciate, il sindaco di Moutier non parteciperà alla campagna e potrebbero inoltre essere riviste le modalità del voto per corrispondenza. Altre sono in discussione, se non dovranno essere modificate delle leggi, un voto in giugno potrebbe non essere impossibile.
Andiamo ora negli Stati Uniti, dove ci sono nuove accuse contro Donald Trump nell'inchiesta per l'impeachment lanciata dal Congresso. Secondo un diplomatico statunitense, il presidente avrebbe vincolato gli aiuti militari all'Ucraina all'inchiesta contro un suo avversario politico, l'ex vicepresidente Joe Biden. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
A un mese esatto dal lancio dell'inchiesta dei democratici alla Camera arriva la testimonianza finora più dura contro Trump. In una deposizione al Congresso, William Taylor, responsabile dell'ambasciata statunitense in Ucraina, ha denunciato forti pressioni da parte della Casa Bianca. Trump, a suo dire, avrebbe bloccato quasi 400 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, chiedendo in cambio un'indagine sull'ex vicepresidente Joe Biden, ora suo avversario politico. Taylor ha deplorato l'esistenza di un canale diplomatico irregolare accanto a quello tradizionale del Dipartimento di Stato, questioni di politica interna che a suo parere hanno minato le relazioni con Kiev. La richiesta di un favore politico da parte di Trump all'Ucraina è alla base dell'indagine per l'impeachment, una richiesta documentata nella ricostruzione ufficiale di una telefonata dello scorso luglio tra Trump e il presidente ucraino Zelensky. non c'è stato nulla di sbagliato, sono solo calunnie dell'estrema sinistra, ha risposto ieri la portavoce della Casa Bianca. Poche ore prima il presidente aveva sollevato le critiche dei democratici e anche di qualche repubblicano, definendo l'inchiesta per l'impeachment un linciaggio, un termine molto specifico che qui negli Stati Uniti si riferisce alle uccisioni extragiudiziali per motivi razziali o politici avvenute in buona parte contro afroamericani tra gli ultimi decenni del 1800 e la fine degli anni 60.
In Bolivia ora, dove regna il caos in seguito alle elezioni presidenziali di domenica scorsa, il presidente uscente Evo Morales sembrava destinato a vincere già al primo turno, ma l'opposizione è insorta denunciando un gigantesco broglio sostenuta dal chiaro scetticismo degli osservatori internazionali. Ora, secondo gli ultimissimi risultati, la sua posizione, quella di Morales, è tornata ad essere in bilico. Dopo i disordini degli ultimi due giorni è stato intanto decretato uno sciopero generale. Ma quanto è veramente forte nel paese il consenso nei confronti di Morales in cerca di riconferma? Lo chiediamo al nostro collaboratore Emiliano Guanella.
Buongiorno. Qui effettivamente sta il cuore del problema. Morales ha sempre vinto comodamente le elezioni superando il 50%, addirittura il 60%. Tre anni fa, però, nel 2016, perse per la prima volta in un referendum attraverso il quale aveva chiesto alla popolazione di cambiare la Costituzione per permettergli di fatto un quarto mandato. In teoria, quindi, lui non si sarebbe neanche dovuto poter candidare. L'escamotage che ha trovato è stato un intervento della Corte Costituzionale che ha stabilito come un suo diritto umano di cittadino di candidarsi tutte le volte che vuole. Questa decisione è stata poi avallata dal Tribunale Elettorale, da sempre molto vicino al governo.
Ecco, questo per quanto riguarda la posizione di Evo Morales sotto la sua presidenza. Comunque l'economia del paese si presenta in un momento abbastanza felice.
In generale possiamo dire che la Bolivia sta vivendo un buon ciclo economico con Evo Morales. Da più di 10 anni il paese cresce ad un ritmo del 5% all'anno. Alla gente piace il sistema che è stato chiamato di socialismo misto, con uno Stato forte ma apertura ai mercati. Il problema è che anche nella base dell'Indios a molti non va giù che a dirigere questo sistema sia sempre la stessa persona, che la Bolivia in sostanza si trasformi in una sorta di monarchia costituzionale di Morales in barba ad ogni regola. Insomma, il presidente potrà anche aggiudicarsi a modo suo queste elezioni, ma bisognerà vedere come farà a governare con questa perdita di consenso e di credibilità.
Emiliano Guanella, le contestate elezioni in Bolivia, hockey e calcio, protagonisti oggi della pagina sportiva, Massimo Miccoli.
Sì, ben ritrovati. Nella 15ª giornata di campionato l'Amber Piotta è stato sconfitto in casa dal Berna 5-2, gli altri risultati: Friburgo Lagnau 0-1, Losanna Zugo 2-1, Rapperswil Bien 5-3, Zurigo Servette 2-0, Zurigo in testa con 30 punti, Lugano quinto con 22, Amber Piotta e Davos al decimo posto con 15. In Serie B Ticino Rockets sempre ultimi dopo la sconfitta casalinga contro l'Olten per 3-2. Per il calcio, Champions League, Juventus Lokomotiv Mosca 2-1, Manchester City Atalanta 5-1, Bruges Paris Saint-Germain 0-5. Stasera segnalo alle 18:55 Ajax Chelsea, alle 21 diretta televisiva su RSI La 2 di Inter Borussia Dortmund, poi Salisburgo Napoli, il Benfica di Seferovic ospita Lione. Infine il tennis, torneo di Basilea, in campo 3 elvetici, Wawrinka contro l'uruguaiano Cuevas, Federer sfiderà il moldavo Albot, Harry Laaksonen se la vedrà con il tedesco Struff.